mia relazione è relativa ai nuovi poteri del curatore alla luce della riforma. Vediamo innanzitutto questi nuovi poteri su quali procedure potranno essere applicate. Il decreto legislativo numero 5 del 9 gennaio del 2006, che ha modificato la legge fallimentare del 42, è sostanzialmente entrato in vigore per la maggioranza delle norme indicate il 16 di luglio 2006, tranne per gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che sono entrati in vigore il 16 di gennaio del 2006. Queste sono norme relative a delle sanzioni, diciamo, personali relative al fallito, che hanno una lunga tradizione storica nell'ambito della nostra normativa fallimentare e che però sono state considerate anacronistiche, quali la veicolazione della corrispondenza intestata al fallito al curatore, l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione al giudice delegato al curatore per il trasferimento della residenza e quant'altro, l'obbligo, anzi diciamo il divieto di esercitare il voto per 5 anni dalla dichiarazione di fallimento. Questi sono stati eliminati immediatamente, sono entrati in vigore il 16 gennaio del 2006, dicevo, e dottrina prevalente ritiene che si applichino a tutte le procedure, quindi anche le procedure pendenti. Viceversa, le nuove, diciamo, il resto, il corpo del decreto legislativo numero 5 del 2006 si applicherà alle procedure di fallimento i cui ricorsi per la dichiarazione di fallimento siano stati depositati dalla data del 16 luglio 2006. Quindi nella pratica potremmo avere procedure di fallimento dichiarate anche successivamente al 16 luglio del 2006, ma i cui relativi ricorsi siano stati depositati prima della stessa data, e quindi queste saranno normate ancora dalla vecchia legge fallimentare. Ovviamente tutti i fallimenti dichiarati prima del 16 luglio del 2006 continueranno ad essere regolati dalla vecchia legge fallimentare così come l'abbiamo conosciuta. Quindi prepariamoci per un lungo periodo di tempo, cioè fino a quando non andranno a morire le procedure concorsuali ancora in corso, a gestire procedure con leggi fallimentari diverse. Per quanto riguarda la nomina e i requisiti per la nomina del curatore, l'unica significativa introduzione rispetto al passato è la possibilità di nominare degli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre ovviamente che i soci di questi studi professionali associati o società tra professionisti abbiano i requisiti professionali indicati per la nomina, diciamo, come persona fisica, quindi iscritti agli albi degli avvocati, autori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti. Significativa l'introduzione nel novero dei soggetti che possono essere nominati curatori e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, quindi consigli di amministrazione, direzione e controllo, quindi collegi sindacali, in società per azioni, dando prova, dice la norma, di adeguate capacità imprenditoriali, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Le incompatibilità per la nomina a curatore sono rimaste pressoché invariate rispetto al passato, quindi non possono essere nominati a curatore coniugi, parenti, affini entro il quarto grado del fallito, creditori del fallito, chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento medesimo. Ecco, vediamo quali sono le caratteristiche di questo nuovo curatore alla luce della modifica della novella legislativa introdotta dal decreto legislativo numero 5. È già stato detto dal dottor Vacchiano che questa riforma ha comportato una sostanziale privatizzazione della procedura di fallimento. Il giudice delegato ha perso la direzione della procedura fallimentare, il comitato dei creditori ha assunto le decisioni del merito, il curatore nominalmente continua ad avere esattamente le stesse funzioni che aveva prima, cioè è gestore dell'amministrazione e quindi del patrimonio fallimentare, ma la sua autonomia è aumentata notevolmente perché non è più sottoposto alla direzione del giudice delegato, quindi il potere di iniziativa da parte del curatore è sicuramente fortemente valorizzato. La riforma della legge fallimentare ha introdotto questi elementi di natura privatistica, cioè spostando le scelte del merito sul comitato dei creditori, è normale che la pressione che i creditori attraverso il comitato nominato possono avere nei confronti della procedura si sono significativamente incrementate. Il curatore di fatto viene ad assumere una sorta di natura ibrida in questa nuova procedura. Da un lato mantiene la sua natura di pubblico ufficiale, perché la legge fallimentare continua a ribadirgliela, dall'altro però diventa anche mandatario di interessi particolari, cioè di interessi privatistici, che sono poi gli interessi dei creditori, quindi una molteplicità di interessi. È cambiato proprio l'approccio del legislatore nei confronti della procedura fallimentare, ce ne eravamo già accorti con la modifica della revocatoria. La revocatoria così fortemente depotenziata effettivamente mostra che è venuta meno sostanzialmente quella funzione ripristinatoria della par condicio creditorum che doveva necessariamente essere svolta precedentemente solo dall'autorità giudiziaria. Venendo meno questa attività ripristinatoria, si è fatta la scelta di affidare ai creditori al momento della dichiarazione di fallimento le scelte del merito della procedura fallimentare. Quindi il curatore si trova, come dire, da un lato a sostenere questa natura pubblicistica della sua funzione, dall'altro ad essere sottoposto sicuramente ad una serie di pressioni da parte degli interessi dei creditori. Queste pressioni, è già stato anticipato dal dottor Vacchiano e verrà approfondito in seguito in forma specialistica dall'avvocato Radi, si mostrano soprattutto in due punti della vita della procedura fallimentare. Il primo è relativo alla verifica di stato passivo, dove il curatore è soggetto ad una vera e propria giudizio confermativo da parte del comitato stesso. Poi vedremo se la richiesta di sostituzione da parte di maggioranza dei creditori allo stato ammessi, sia vincolante o meno per il tribunale. Il secondo momento è il momento dell'approvazione del programma di liquidazione, che poi vedremo in seguito, in cui necessariamente il programma di liquidazione, prima di essere presentato al giudice delegato per la necessaria approvazione del giudice delegato, deve ottenere il preventivo parere favorevole da parte del comitato dei creditori. Il comitato dei creditori può proporre delle modifiche al programma di liquidazione predisposto dal curatore. Ci si chiede cosa accade nel momento in cui non collimano il programma di liquidazione del curatore con le esigenze e le richieste del comitato dei creditori. Probabilmente la procedura andrà in stallo e quindi bisognerà fare una scelta. Vediamo in concreto quali sono le nuove funzioni che sono assegnate al curatore. Sono già state anticipate nella relazione del giudice delegato, quindi sostanzialmente dalle più, se vogliamo, banali, come quella della posizione dei sigilli, come quella della nomina degli stimatori, come la nomina di procuratori legali, come la scelta dell'istituto di credito sul quale effettuare ad esempio i versamenti della procedura, aumentano le ipotesi di iniziativa autonoma del curatore, aumentano di importanza, sino a raggiungere una sostanziale autonomia nell'ambito del programma delle vendite, o perlomeno nelle modalità delle vendite, una volta approvato il programma di liquidazione. Abbiamo visto nell'incontro precedente l'autonomia assunta dal curatore nella predisposizione del progetto di stato passivo, l'assunzione di parte del curatore nell'ambito della verifica di stato passivo. Il curatore può autonomamente impugnare dei crediti che il giudice delegato ha con il proprio decreto ammesso allo stato passivo. Tra l'altro, verifica di stato passivo, è stato detto che in questo caso con la nuova legge fallimentare è solo eventuale, perché se il curatore ritiene che sia di fronte a una procedura di insufficiente realizzo ex articolo 102, può con un'istanza depositare almeno 20 giorni prima della data fissata per la verifica di stato passivo chiedere che questa non avvenga. Il curatore, tra le altre cose, può proporre, se questo non è stato ancora stabilito dal tribunale con la sentenza di fallimento, l'esercizio provvisorio di impresa, ovvero l'affitto di azienda o di rami d'azienda. Quindi le funzioni operative effettivamente aumentano, aumenta l'autonomia del curatore, aumenta non tanto per nuove funzioni che sono attribuite al curatore, quanto per il fatto di non essere più sottoposto alla direzione del giudice delegato. Il curatore ovviamente a fronte di questa maggiore autonomia si assume un grado di responsabilità correlativamente molto, molto più gravoso, per cui se nel passato si discuteva sulla possibilità di azioni di responsabilità nei confronti del curatore per atti che si trasformavano in atti pregiudizievoli per la massa, se queste attività erano state approvate, autorizzate dal giudice delegato o dal tribunale, non v'è dubbio che nell'ambito della legge fallimentare riformata l'azione di responsabilità nei confronti del curatore potrà essere esperita con molta più facilità e con molta più frequenza. Tra l'altro, nel caso in cui ci sia la sostituzione del curatore, il nuovo curatore può esperire azioni di responsabilità nei confronti del precedente curatore con un'autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. Nell'ambito delle relazioni non posso che ribadire quanto ha già anticipato il dottor Vacchiano, per cui il nuovo articolo 33 della legge fallimentare prevede ancora una relazione, è cambiato solamente il termine, prima era entro un mese, adesso sono entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione rivolta al passato, su quelle che sono le cause che hanno portato al fallimento, sostanzialmente non si modifica rispetto al passato, la prima relazione la si deposita sempre all'attenzione del giudice delegato. Si modificano invece sostanzialmente le relazioni successive che acquisiscono questa cadenza semestrale, questa periodicità semestrale, e sulle quali appunto sorge questo dubbio, perché leggendo la norma effettivamente, come diceva il dottor Vacchiano, prevede solo la presentazione di questo rendiconto, di questo conto della gestione relativa al semestre al comitato dei creditori. Il comitato dei creditori o singoli componenti del comitato dei creditori possono effettuare osservazioni che necessariamente devono essere depositate presso la cancelleria fallimentare, e entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per depositare queste osservazioni, il curatore deve telematicamente inviare al registro delle imprese il tutto. Pertanto sembrerebbe effettivamente che il giudice delegato, che sebbene privato della direzione della procedura concorsuale, mantiene comunque saldamente nelle proprie mani la vigilanza e il controllo dell'intera procedura stessa, si è notiziato inizialmente con la prima relazione e poi solo al termine con il rendiconto. In realtà io penso che per svolgere questo tipo di vigilanza sia necessario, e direi che sia anche conveniente per lo stesso curatore, procedere ad un deposito di questi rendiconti, di queste relazioni semestrali presso la cancelleria, nella loro entità globale, quindi non solo le osservazioni del comitato dei creditori, ma anche il conto della gestione, anche gli estratti conto banca per i movimenti che sono intervenuti nel corso del semestre, e anche questo rapporto riepilogativo. Il giudice delegato, il tribunale, mantiene la possibilità di ricevere reclami contro atti del curatore e del comitato dei creditori, ma questi potranno essere validamente esperiti solo con riferimento a violazioni di legge, per cui non è più consentito all'autorità giudiziaria in questo ambito entrare nel merito delle scelte compiute in particolare dal comitato dei creditori. Ecco, si è già detto sulla liquidazione dell'attivo. Il nuovo articolo 104 ter introduce la più grande novità per quanto riguarda la liquidazione dell'attivo fallimentare, ovvero il programma di liquidazione. Il programma di liquidazione che era già conosciuto nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, non era invece conosciuto nell'ambito delle procedure concorsuali delle imprese medio e piccole. I tempi per la redazione di questo programma di liquidazione sono molto stretti, perché sono già stati sottolineati, sono 60 giorni dalla redazione dell'inventario, E il contenuto di questo programma di liquidazione è un contenuto particolarmente laborioso per il curatore, perché dovranno essere indicate le opportunità di disporre un esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami d'azienda, l'opportunità di autorizzare l'affitto d'azienda o di rami d'azienda, la sussistenza di proposte di concordato, eventuali azioni risarcitorie, revocatorie, recuperatorie, la possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni, di rapporti giuridici individuabili in blocco, le condizioni della vendita dei singoli cespiti. Ora, tutti questi elementi devono essere elaborati ed indicati nell'ambito del programma di liquidazione, non in una forma generalista, ma bensì in forma articolata, specifica, indicandone con precisione tempistica e modalità. È ovvio che per svolgere in modo corretto un programma di questo genere è assolutamente necessario avere a disposizione tutte le informazioni per poterlo completare. Quindi, al di là del fatto che i 60 giorni sono ovviamente un termine ordinatorio, non certo perentorio, io ritengo che sarà veramente difficile, soprattutto su procedure particolarmente complesse, redigere un programma di liquidazione che abbia una sufficiente articolazione in tempi così stretti. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che una volta che questo programma di liquidazione, che deve avere necessariamente il preventivo parere favorevole del comitato dei creditori, viene poi autorizzato dal giudice delegato, tiene luogo a tutte le autorizzazioni singole per le singole vendite che sono indicate. Quindi, una volta approvato il programma di liquidazione, il curatore è veramente libero, pur nei limiti stabiliti delle modalità di vendita dagli articoli 107 in particolare della nuova legge fallimentare, ma è libero quindi di procedere nella vendita dell'intero patrimonio. Cosa accade se il comitato dei creditori non fornisce questo preventivo parere favorevole o chiede delle modifiche al programma di liquidazione e il curatore non le recepisce? Si è già detto, probabilmente la procedura va in una paralisi tale. Io ritengo che necessariamente in una situazione di questo genere, con un potere della scelta del merito in capo al comitato dei creditori, è assai probabile che il curatore a quel punto verrà sostituito necessariamente. Difficile pensare ad una sostituzione del comitato dei creditori, a meno che non vi siano ovviamente dei conflitti di interesse o vi siano dei conflitti molto molto espliciti. Nell'ambito del programma di liquidazione non troviamo nessuna menzione dei rapporti giuridici pendenti, e questa, secondo molti autori, è un limite del programma di liquidazione, perché se il programma di liquidazione deve avere al proprio interno tutti i riferimenti relativi alla complessiva liquidazione del patrimonio fallimentare, per i beni almeno conosciuti sino a quel punto, non considerare gli effetti collegati alla scelta del curatore nei confronti dei rapporti giuridici pendenti e quindi gli effetti economici che da queste scelte poi ne derivano, effettivamente toglie ancora una volta di più al giudice delegato, che deve approvare il programma di liquidazione, la possibilità di svolgere quell'unica funzione che gli è rimasta, cioè la funzione di vigilanza. È già stato detto, la dottrina prevalente ritiene che l'approvazione del giudice delegato al programma di liquidazione sia una delle ultime scelte di merito che rimangono al giudice delegato nell'ambito della legge fallimentare riformata. Cosa intendiamo per rapporti giuridici pendenti? Ovviamente facciamo riferimento a rapporti contrattuali in cui la funzione principale economico-sociale non si è ancora realizzata, perché le prestazioni principali, cioè le obbligazioni qualificanti, il rapporto stesso, non sono state completamente adempiute da entrambe le parti. Ovviamente nel caso in cui invece una delle parti abbia adempiuto completamente alla prestazione a proprio carico, questa parte, normalmente la parte in bonis, avrà solo la possibilità di insinuare al passivo del fallimento il credito relativo alla prestazione che ha già svolto. Il legislatore della novella e quindi della modifica della legge fallimentare, ha introdotto nel nostro ordinamento, era già previsto ed era già presente in altri ordinamenti, non nel nostro, una regola generale per quanto riguarda i rapporti giuridici pendenti. In particolare ha stabilito che la dichiarazione di fallimento non produce l'automatica risoluzione dei contratti non completamente eseguiti da entrambe le parti al momento della declaratoria. Ne deriva poi, ed è stato opportunamente introdotto nel sesto comma dell'articolo 72, che tutte le clausole inserite nei contratti che prevedono la risoluzione per la declaratoria fallimentare sono inefficaci. Quindi cosa accade ai contratti quando sono appunto pendenti al momento della declaratoria fallimentare? Entrano in una fase di quiescenza fino a quando il curatore non sceglierà se subentrare al contratto stesso oppure se sciogliersi al contratto. Il contraente in bonis può mettere in mora il curatore che non prende una decisione e a quel punto il giudice delegato può consentire al curatore di fare la sua scelta entro 60 giorni. Se non sceglie entro i 60 giorni, automaticamente si intende risolto il contratto con effetto ex nunc. Nel caso in cui il curatore decida di subentrare nel contratto, serve il parere preventivo favorevole del comitato dei creditori, quindi anche questa è una scelta di merito molto, molto importante. Questa è la regola generale che è stata introdotta, ovviamente poi ci sono tutte le fattispecie particolari relative ai vari contratti che voi trovate dagli articoli 72 e seguenti della legge fallimentare. Non mi soffermo sui contratti preliminari perché saranno oggetto di relazioni specifiche nel terzo incontro. Non mi soffermo neppure sui patrimoni destinati a specifici affari per la loro, devo dire, assai rara diffusione. Velocemente vorrei dire che è stata superata il problema relativo ai contratti di locazione finanziaria pendenti al momento della declaratoria fallimentare. Spesso nelle procedure concorsuali ci troviamo con contratti di leasing in corso nel momento in cui viene dichiarato il fallimento. Vecchia legge fallimentare non diceva nulla in merito, la giurisprudenza aveva elaborato due fattispecie, il cosiddetto leasing di godimento e il leasing traslativo. Nel leasing di godimento venivano fatte, diciamo, veicolare, ricomprese tutte quelle contratti di locazione in cui la durata del contratto era in linea di massima omogenea con la durata della vita utile del bene, in modo tale che il canone che si pagava sostanzialmente remunerava esclusivamente proprio la locazione del bene, l'utilizzo del bene stesso. Il leasing traslativo invece erano quei beni in cui la vita utile del bene era notevolmente più lunga rispetto alla durata del contratto, cosa che si supponeva nel momento in cui il costo dell'opzione era assai più ridotto rispetto al valore residuo nel momento di conclusione del contratto. Alla prima fattispecie si ricomprendeva nell'ambito dei contratti a prestazioni continuative o periodiche, per cui la risoluzione di quel contratto non dava il diritto alla restituzione dei canoni già pagati. La seconda fattispecie invece veniva ricondotta alla vendita con riserva di proprietà e quindi si applicava il 1526. Il concedente, quindi la società di leasing, otteneva il diritto alla restituzione del bene, il conduttore, in questo caso il conduttore fallito, aveva diritto alla restituzione dei canoni pagati e il concedente otteneva anche il diritto ad un equo indennizzo per l'utilizzo che ne aveva fatto il conduttore in seguito fallito, e si ponevano poi dei problemi per la quantificazione di questi importi. Il legislatore del decreto legislativo numero 5 del 2006 spazza tutti questi problemi, non prevede più differenze tra leasing di godimento o leasing traslativo, sostanzialmente il confronto che dovrà essere fatto è tra il prezzo di vendita del bene che deve essere necessariamente restituito alla società di leasing concedente e il debito in conto capitale, in linea capitale, che il conduttore fallito ha maturato nei confronti della stessa società. Se la vendita del bene da parte della società di leasing è superiore rispetto al debito in linea capitale, deve restituire al fallimento la differenza, viceversa, se fosse inferiore, si dovrà insinuare al passivo del fallimento. Ricordo sempre per il contratto di leasing che non sono revocabili i canoni, è un caso di esonero, uno dei tanti casi di esonero che sono stati introdotti nella revocatoria. Nel caso di esercizio provvisorio di impresa, viceversa, il curatore subentra automaticamente al contratto di leasing, con possibilità comunque di potersi sciogliere dal contratto. Nei confronti degli altri rapporti contrattuali sono state modeste le modifiche introdotte. Vi ricordo solamente quella sul contratto di locazione degli immobili, che rimane il principio che il fallimento del locatore non scioglie il contratto, ovviamente con l'eliminazione della salvezza del patto contrario, in considerazione della generale inefficacia che dicevamo prima, introdotta dal sesto comma dell'articolo 72 delle clausole. È rimasto il principio di subentro automatico del curatore invece nell'ambito del fallimento del conduttore, appunto, e della possibilità comunque al curatore di recedere in qualunque tempo del contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo, che nel caso di dissenso tra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Questo equo indennizzo va in prededuzione, quindi viene pagato direttamente. Significativa poi anche l'introduzione dell'articolo 80 bis, che considera gli effetti del contratto di affitto di azienda, che spesso noi ci troviamo in essere al momento della declaratoria fallimentare. È stabilito che le parti hanno 60 giorni di tempo dalla data di dichiarazione del fallimento per sciogliersi dal contratto. In entrambi i casi deve essere pagato un equo indennizzo all'altra parte. Nel caso in cui questo equo indennizzo debba essere pagato dalla procedura fallimentare, anche in questo caso abbiamo un pagamento in prededuzione. Dicevamo che una volta che approvato questo piano di questo programma di liquidazione, il curatore non ha particolari vincoli, deve sostanzialmente seguire, ai sensi dell'articolo 107 della legge fallimentare, delle procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, dice la norma, salvo il caso di beni modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati. Nel caso di beni immobili rimane l'obbligo della comunicazione ai creditori ipotecari e ai creditori privilegiati, cioè che hanno privilegio sui beni immobili, diciamo un promissario acquirente dell'immobile con preliminare trascritto. Quindi viene totalmente superato il vecchio procedimento di vendita con incanto o senza incanto. Voi sapete che la Cassazione aveva più volte ribadito che era nulla la vendita degli immobili a trattativa privata. Ora, teoricamente, seguendo, diciamo, questo nuovo articolo 107, si rende possibile anche la trattativa privata con gli immobili. Il curatore, tra le varie funzioni che ha acquisito anche la possibilità di sospendere la vendita nel caso in cui pervenga un'offerta migliorativa, che deve essere ovviamente incondizionata e irrevocabile, per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, funzione che nella vecchia legge fallimentare era esercitata dal giudice delegato, questo potere discrezionale, e deve essere esercitato con prudenza, perché non avendo più le norme relative alla vendita con incanto o senza incanto, teoricamente si potrebbe anche procedere con una vendita senza l'obbligo della cauzione. Il consiglio ovviamente è quello di far cauzionare comunque tutte le offerte, di seguire la vecchia via fino a quando la nuova via non sarà sufficientemente descritta e anche trattata dalla giurisprudenza, e l'ulteriore suggerimento è quello di motivare tutte le istanze del curatore nei confronti del comitato dei creditori, perché il curatore, non avendo più quell'ombrello protettivo che era rappresentato dalla autorizzazione del giudice delegato o dal tribunale rimane fortemente esposto. Rimane fortemente esposto perché poi le scelte di merito sono scelte di merito fatte da una molteplicità di interessi privatistici.
Adesso, nel senso che ovviamente nei rapporti che c'erano precedentemente, il curatore già verbalmente informava il giudice delegato di certe iniziative, per cui poi quando doveva travasare nell'istanza scritta questa iniziativa poteva limitarsi a sintetizzarla, non perché il giudice delegato firmasse tutto, autorizzasse sempre. In questo senso volevo integrare l'intervento del dottor Stella.
Sì, il giudice delegato mantiene, diciamo, il potere di sospendere la vendita e di impedirne il perfezionamento, però sono poteri assolutamente fortemente vincolati, perché da un lato innanzitutto non può intervenire d'ufficio, ma deve intervenire solamente su istanza di terzi, dall'altro può intervenire qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, oppure può impedirne il perfezionamento quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. Questo giudice delegato lo può fare perché alla fine di ciascuna vendita il curatore deve comunque notiziare tanto il giudice delegato quanto il comitato dei creditori, depositando, diciamo, gli atti relativi alla vendita. Il giudice delegato ha 10 giorni per cercare di non far perfezionare laddove ritenga che il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto. Ora, rapidamente, perché non vi vorrei stufare oltremodo, il Slovacchiano nella relazione precedente ha già ricordato che il legislatore ha introdotto una preferenza per la vendita dell'azienda, di rami d'azienda, di rapporti giuridici, rapporti economici in blocco di beni, per due motivi sostanziali. Il primo motivo è quello della conservazione del valore d'azienda, diciamo un obiettivo di natura pubblicistica, e il secondo motivo per cercare di ridurre il più possibile i tempi della procedura, che soprattutto in Italia sono parecchio lunghi. Ora, l'introduzione di tutta questa strumentazione, di questa flessibilità per il curatore nella gestione dell'attività di liquidazione del patrimonio, che è stata significativamente incrementata e quindi è stata un apprezzabile sforzo da parte del legislatore, rischia però francamente di non sortire l'effetto che si è posto, per un motivo molto semplice, cioè la dichiarazione di fallimento, il presupposto della dichiarazione di fallimento ex articolo 5 rimane lo stato di insolvenza dell'azienda. Lo stato di insolvenza dell'azienda, lo sappiamo, è rappresentato dalla impossibilità dell'azienda a far fronte con mezzi normali di pagamento a debiti liquidi ed esigibili. Quindi stato di insolvenza è l'effetto della crisi d'impresa e quindi possiamo dire che la crisi d'impresa è la causa dello stato di insolvenza. Ora, prevedere l'esercizio provvisorio di impresa, l'affitto d'azienda, la cessione d'azienda, ripeto, sono strumenti assolutamente positivi nell'ambito del nuovo fallimento, ma se quando noi arriviamo al fallimento l'azienda non esiste più, diventa difficile poi poterli applicare. D'altro canto, il legislatore ha ritenuto di non introdurre procedure d'allerta, nonostante le commissioni che si erano succedute lo avessero più volte segnalato. Il concordato preventivo mantiene quella sua connotazione prettamente liquidatoria, l'amministrazione controllata è stata cancellata, quindi devo dire non ne proviamo nostalgia, però oggi per le piccole e medie imprese di fatto non esiste una procedura concorsuale che prenda in considerazione la crisi d'impresa, a differenza dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi che, come dice proprio dalla denominazione, scatta nel momento in cui viene verificata questa situazione dell'azienda. Tra le novità che sono state introdotte, e poi concludo perché non vi voglio rubare altro tempo, la possibilità della cessione di azioni revocatorie fallimentari che prima non potevano essere cedute, prima si potevano cedere solo le azioni revocatorie ordinarie, la possibilità di dare mandati all'incasso, la possibilità di cessione di crediti futuri, il potenziamento, come dicevo, della possibilità di affitto d'azienda o anche delle l'esercizio provvisorio d'impresa, in particolare per l'affitto d'azienda. Nel nuovo articolo 104 bis sono state indicate il contenuto minimo del contratto di affitto, per cui il curatore è anche molto facilitato nella stesura di quelli che possono essere contratti di affitto. Tra l'altro, per l'affitto d'azienda viene reintrodotto l'obiettivo duplice pubblicistico e privatistico, pubblicistico della conservazione del valore dell'azienda in senso lato, quindi anche con riferimento alla serietà del programma di continuazione dell'azienda, in particolare con riferimento al mantenimento dell'occupazione. Purtroppo però questo lo troviamo solo ed esclusivamente nel contratto di affitto d'azienda, che a sua volta può essere disposto con decreto del giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei creditori su istanza del curatore, solo quando come obiettivo possa portare ad una migliore vendita in termini economici dell'azienda medesima. Vi ringrazio per la vostra attenzione.